Il seguente sermone è dal pastore Marco De Felice. Per altri suoi sermoni visita il sito www.aiutobiblico.org www.aiutobiblico.org. Buon ascolto.
Trovate con me Ruth. Ruth è un libro in cui vediamo un tipo di Cristo. Ok, quel libro, quella parola, un tipo di Cristo, che sarebbe che cosa? Un esempio di Gesù prima del tempo? E la Bibbia è piena di tipi di Cristo. E voglio leggere. Ricordate che i paesi di Moab erano nemici di Israele? E dovevano essere parenti, ma c'era tanto odio fra di loro di solito. Erano pagani. Adoravano idoli, altri dei falsi, quindi non era un popolo di Dio. E vogliamo capire come Dio gestisce la provvidenza, tutto, per gestire il suo piano. Ora, Ruth 1. Al tempo in cui governavano i giudici, ci fu nel paese una carestia. Chi manda la carestia quando arriva? Dio. Ci fu nel paese una carestia e un uomo di Betlemme di Giuda andò ad abitare nel paese di Moab con la moglie e i suoi due figli. Piccolo parentesi, guardate la cartina, Israele e Moab erano attaccatissimi, poca distanza, forse avesse 50-80 chilometri, quindi c'era carestia qua ma non là, così ti fa capire, carestia qua ma non là. Mano di Dio. Andò ad abitare nel paese di Moab con la moglie e i suoi due figli. Il nome dell'uomo era Elimelech, il nome di sua moglie Naomi e il nome dei suoi due figli Mahlon e Chilion, e frati da Betlemme di Giuda. Essi andarono nel paese di Moab e vi si stabilirono. Poi Elimelech, marito di Naomi, morì ed essa rimase con i suoi due figli. Essi sposarono delle donne moabite. Non era buono quello. Cioè, gli israeliti non dovevano sposare stranieri, ma vivevano lì. Di cui uno si chiamava Orpa e l'altra Ruth. E là dimorarono circa 10 anni. Allora, ricordate che lì un'età tipica di sposarsi poteva essere 13, 14, 15, 16 anni una vecchiotta. Ok? Quindi probabilmente si sposavano giovani così a quell'età lì, e anche loro avrebbero potuto avere un'età simile. Poi anche Mahlon e Chilion morirono entrambi, e così la donna rimase priva dei suoi due figli e del marito. Allora si levò con le sue nore per tornare dal paese di Moab, perché nel paese di Moab aveva sentito dire che l'Eterno aveva visitato il suo popolo dandogli del pane. Quando dice si levò con le sue nuore, evidentemente, probabilmente, i figli vivevano insieme alla mamma, hanno preso in casa le mogli, perché essendo stranieri non avevano un granché di mezzi, quindi non potevano ognuno andare a prendersi una casa e restavano lì. Quindi quando muoiono questi due fratelli, le due nuore stanno lì in casa della mamma e restano con lei. E poi lei sente che c'è di nuovo cibo lì. Lei è sola e dice, io non resto qui da sola, torno nel mio paese perché adesso non c'è più carestia. 7. Ella partì dunque con le sue due nuore dal luogo dove si trovava ed esse si misero in cammino per tornare nel paese di Giuda. Ma Naomi disse alle sue due nuore, andate, tornate ciascuno a casa di sua madre. Che si fa capire che probabilmente non avevano padre. Per quello che non erano tornati subito a casa dopo la morte dei due fratelli, i loro mariti, perché anche le loro mamme erano vedove, restavano qui. Andate e tornate ciascuno a casa di sua madre. L'Eterno sia buono con voi, come voi siete stati, con quelli che sono morti e con me. L'Eterno dia a ciascuno di voi di trovare riposo in casa del proprio marito, cioè io prego che Dio, se siete giovani, che Dio vi provveda un marito a ciascuno, se siete ancora giovani, e possiate essere stabiliti un marito, figli, una bella famiglia. Poi ella le baciò ed esse piansero ad alta voce e le dissero: No, noi torniamo con te al tuo popolo. Ma Naomi rispose: Tornate indietro, figli miei, perché vorreste con me? Ho forse ancora dei figli in grembo che possono diventare i vostri mariti? Tornate indietro, figli miei, andate, perché sono troppo vecchia per rimaritarmi. E anche se dicessi: Ho ancora speranza, anche se andassi al marito stasera e porteresti dei figli, aspettereste voi finché fossero grandi? Non attereste voi per questo dal maritarvi? No, figli miei, perché la mia condizione è più amara della vostra, poiché la mano dell'Eterno si è stesa contro di me. Allora voglio dire qualcosa. Quella è nella Bibbia, ma non è la verità. Ricordatevi, tutto quello che la Bibbia è vera in quanto è stata detta da lei, ma non tutto quello che le persone dicono è vera. E lei qui parla da umana, nella carne, vede la situazione, ha perso il marito, ha perso i figli, non ha niente. Ah, la mano dell'Eterno si è stesa contro di me. No, la mano dell'Eterno non si era stesa contro di lei. La provvidenza di Dio stava guidando la sua vita per bene. È solo che lei non capiva questo. E quindi lei non capiva questo e molto spesso noi facciamo lo stesso peccato di lei. Vediamo succedere cose pesanti e brutti. Ma perché Dio ce l'ha con me? Dio non ce l'ha con te. Se tu sei figlio di Dio, sta gestendo la tua vita per il bene. Andiamo avanti. Allora, esse, queste due nuore, alzarono la voce e piansero di nuovo. Poi Orpa baciò la suocera, ma Ruth baciò nel saluto, tornando a casa, ma Ruth rimase stretta a lei. Allora Naomi disse a Ruth: Ecco, tua cognata è tornata dal suo popolo e ai suoi dei. Torni indietro anche tu, come tua cognata. Ma Ruth rispose: Non insistere con me, perché ti abbandoni e lasci di seguirti, perché dove andrai tu, andrò anch'io, e dove sarai tu, io pure starò. Il tuo popolo sarà il mio popolo, e il tuo Dio sarà il mio Dio. Dove morirai tu, morirò anch'io, e là sarò sepolto. Così mi faccio l'Eterno, e anche peggio, se altra cosa che la morte mi separerà da te. Allora, attenzione, quello che lei ha appena detto è incredibile. Lei ha detto: Io non credo nei dei della mia famiglia, io credo nell'Eterno. Perché dice: Il tuo Dio sarà il mio Dio. E poi dice: Così mi faccio l'Eterno e anche peggio. E l'Eterno era il nome di Dio che solo i giudei usavano. Allora, questa donna ha rigettato i suoi dei dicendo: No, il Dio di sorelle è il vero Dio, io credo in Lui. Io sono disposto a morire, ma io non ti lascio, perché nel mio paese non c'è nessuno che crede in quel Dio, ma tu sì, e io resto con te. Questo non è solo un legame a Naomi, questo è un legame al Dio di Naomi. Quando Naomi si rese conto che Ruth era decisa a seguirla, smise di parlare con lei. Vuol dire di questa cosa. Parlavo, ma non più di questo. Così fecero il viaggio assieme fino a poi che giunsero a Betlemme. Quando giunsero a Betlemme, tutta la città fu in agitazione per loro. Le donne dicevano: È questa Naomi? Ella rispose loro: Non chiamatemi Naomi, chiamatemi Mara, perché l'Onnipotente mi ha riempita di amarezza. Io partì nell'abbondanza e l'Eterno mi ha riportato a casa spogli di tutto. Perché chiamarmi Naomi quando l'Eterno ha testimoniato contro di me e l'Onnipotente mi ha resa infelice? Così Naomi tornò con Ruth, la Moabita, sua nuora, venuta dal paese di Moab. Essi arrivarono a Betlemme quando si cominciava a mietere l'orzo. Allora, questa donna spagliava tutto. Era convinta che Dio ce l'aveva con lei. Dio non ce l'aveva con lei. Addirittura lei non capiva, ma vediamo subito capitolo 2. Quando sono tornati a casa? In quale stagione? L'ultimo versetto? Quando si cominciava a mietere l'orzo. Loro tornano senza soldi, o almeno con pochissimo. Aveva ancora una casa lì, vuota, e rientrati in casa, ma soldi non avrebbero avuto. E allora tornano all'inizio della mietitura, che durava un bel po' di tempo, era tutto a mano. Tenete quello in mente, perché quella è la provvidenza di Dio per benedire lei. Andiamo avanti. Ora Naomi aveva un parente di suo marito, uomo potente e ricco della famiglia Elimelech, che si chiamava Boaz. Ruth, la Moabita, disse a Naomi, «Lasciami andare nei campi a spigolare dietro a colui agli occhi del quale troverò grazia». Ella le rispose, «Va, figlia mia». Così Ruth andò e si mise a spigolare in un campo dietro ai mietitori. E le capitò per caso di trovarsi nella parte del campo appartenente a Boaz, che era della famiglia di Elimelech. Ora ecco che Boaz venne da Betlemme e disse ai mietitori, «L'Eterno sia con voi!» Essi gli risposero, «L'Eterno ti benedica!» Allora, vi dico, quando un padrone parla così con i suoi servi, è un uomo timorato di Dio. Tratta i suoi servi con grande rispetto. E io mi faccio la domanda, se io ho mai autorità su qualcuno, o se c'è qualcuno che mi fa un servizio che la società dice di basso rango, come tratto quella persona? Lui con grande rispetto e anche fede in Dio. E notate che loro rispondono con fede in Dio. Poi Boaz, che un uomo così controlla tutto, Boaz disse ai suoi servitori incaricato di sorvegliare i mietitori, di chi è questa fanciulla? Ma di chi è questa giovane donna che sta lì lavorando? Il servo incaricato di sorvegliare i mietitori rispose, è una fanciulla moabita che è tornata con Naomi dal paese di Moab. Ella ci ha detto, vi prego, lasciatemi spigolare e raccogliere le spighe tra i covoni dietro ai mietitori. Così essa è venuta e rimasta da questa mattina fino ad ora. Si è riposata in casa solo un momento. Allora Boaz, lei erano in casa durante la pausa e lei era lì con loro nell'ombra. Allora Boaz disse a Ruth, ascolta figlia mia, non andare a spigolare in un altro campo, non allontanarti da qui, ma rimani con le mie serve. Tieni gli occhi sul campo che mietono e va dietro a loro. Non ho forse ordinato ai miei servi di non molestarti? Quando hai sete, va dove sono i vasi e bere l'acqua tinta dai servi. Allora Ruth si gettò sulla sua faccia, prostrandosi fino a terra, e gli disse, per quale ragione ho io trovato grazia ai tuoi occhi, al punto che tu presti attenzione a me, che sono una straniera? Cosa ha lì? Grande umiltà. Boaz le rispose e le disse, mi è stata interamente riferito tutto ciò che hai fatto per tua suocera, dopo la morte di tuo marito, e come hai lasciato tuo padre, tua madre e il tuo paese natio per venire e vivere con un popolo che prima non conoscevi. L'Eterno ti ripaghi di quanto hai fatto e la tua ricompensa sia piena da parte dell'Eterno, il Dio di Israele, sotto le cui ali sei venuta a rifugiarti. Notate quella frase. Ruth, ho capito, ho sentito di te. Tu sei venuta a rifugiarti sotto le ali dell'Eterno. Tu hai fede nell'Eterno. Ella gli disse, posso io trovare grazia ai tuoi occhi, o mio Signore, perché tu mi hai consolata e hai parlato al cuore della tua serva, sebbene io non sia neppure come una delle tue serve. Stra umiltà qui, vede la grazia e riconoscente. Al momento del pasto, Boaz le disse, vieni qui, mangi il pane e intingi il tuo boccone nell'aceto. Così ella si pose a sedere accanto ai mietitori. Boaz le porse del grano arrostito, ed ella mangiò a sazietà e mise da parte gli avanzi. Poi si levò per tornare a spigolare, e Boaz diede quest'ordine ai suoi servi, dicendo, lasciatela spigolare anche fra i covoni e non rimproveratela. Inoltre, lasciate cadere per lei delle spighe dai manopoli e abbandonatele, perché essa la raccolga, e non sgridatela. Così, quindi ha detto, non solo lasciare spigolare, ma lasciate appositamente per lei. Così ella spigolò nel campo fino alla sera, poi batté quello che aveva raccolto e ne venne fuori circa un effa di orzo. Ed ella se lo caricò addosso, entrò in città e sua suocera vide ciò che aveva regalato. Ruth tirò quindi fuori ciò che le era rimasto dal cibo dopo essere saziata e glielo diede. La suocera le chiese, «Dove hai spigolato oggi? Dove hai lavorato? Mi era detto colui che ti ha prestato attenzione!» Ha visto una quantità incredibile di orzo. Così Ruth riferì alla suocera presso chi aveva lavorato e aggiunse, «L'uomo presso il quale ho lavorato oggi si chiama Boaz». Nome disse alla nuora, «Sia egli benedetto dall'Eterno, perché non ha ritirato la sua benignità ai vivi e ai morti». Poi Naomi le disse, quest'uomo è il nostro parente stretto, uno che ha il diritto di riscattarci. Allora Ruth, la Moabita, disse, mi ha anche detto, rimani con i miei servi finché abbiano finito tutta la mia mietitura. Naomi disse a Ruth, sua nuora, ebbene figlia mia, che tu vada con le sue serve e non ti trovino in un altro campo. Ella rimase perciò a spigolare con le serve di Boaz sino alla fine della mietitura dell'orzo e del frumento, ed abitava con sua suocera. Allora lì vediamo l'umiltà di Ruth. Vedi quando aveva ricevuto da mangiare da Boaz, ha messo via una parte per tornare da Naomi, sua suocera. Vediamo Boaz, che già qui vediamo che rappresenta Cristo. Vediamo la sua cura per gli umili. Lasciate spigole, e questo è Dio con noi. Questo è Dio con noi. Pensate come Dio ci cura, provvede. Magari tramite qualcuno, Boaz, Dio ha toccato il cuore di Boaz per curare Ruth. E Dio cura noi. Capitolo 3. Poi Naomi, sua suocera, le disse, figlia mia, non cercherò io un posto di riposo per te affinché tu stia bene? Che vuol dire, certo, io mi metto da fare a trovarti un posto di riposo. Allora, noi non sappiamo quello che sto per leggere, se Naomi aveva pregestito le cose, molto possibile, ma leggiamo quello che sappiamo che è successo. Ora Boaz, con le serve del quale tu sei stata, non è forse nostro parente? Ecco, questa sera egli deve vagliare l'orzo sull'aia. Nome era tutto informata. Perciò lavati, ungiti, mettiti le vesti migliori e scendi all'aia. Che aia? Dove era l'aia? Aia era sempre dove? Sopra una collina, dove c'era più vento. Perché loro vagliava il grano, scuotendo e poi gettando in aria, il vento portava via la pula e cadeva il grano. Quindi mettevano sempre in un punto alto dove c'era più vento. E loro, quindi nessuno dormiva lì sopra, viveva, durante questo qui si dormiva quella notte, ma era sempre sopra vicino il paese, c'era la collina con l'aia sopra. Perciò lavati, ungiti, mettiti le vesti migliori e scendi all'aia, ma non farti riconoscere da lui, fino a che non abbia finito da mangiare e bere. Quando andrà a coricarsi, osserva il luogo dove si corica, poi entra, scopri lì i piedi e coricati tu stessa, ed egli ti dirà ciò che devi fare. Ruth le rispose, farò tutto quello che dici. Così scese all'aia e fece tutto ciò che la suocera le aveva ordinato. Boaz mangiò e beve e con cuore allegro andò a coricarsi accanto al mucchio di orzo, cioè tutti gli operai, lì lui gestiva i suoi servi, loro raccolgono tutto questo orzo che avevano raccolto, vagliano, e adesso ha un mucchio di orzo immenso. E lui si mette a dormire là, mangiano tutti insieme. Allora ella venne pian piano, gli scoperse i piedi, perché loro avevano un veste lungo, e lui dorme lì per terra, E lei alza il veste e si mette. Lui sta steso così, lei orizzontale contro i suoi piedi. E quindi lui, quando si sposta le gambe, sente c'è qualcuno contro i suoi piedi. Verso mezzanotte, egli si svegliò tutto spaventato e si voltò. Ed ecco una donna giaceva ai suoi piedi. Chi sei tu? Le disse. Ella rispose, sono Ruth, tua serva. Stendi il lembo del tuo mantello sulla tua serva, che tu hai il diritto di riscatto. Cosa sta dicendo lì? Lei sta dicendo, tu puoi salvarmi. Tu puoi salvarmi. Tu hai il diritto di riscattarmi, perché senza un marito io sono destinato ad una brutta fine. Perché le donne non avevano... Lei era straniera, Naomi era ormai vecchia, Naomi morirà e lei rimarrà senza niente. Non erediterebbe lei terra o nulla da Naomi perché non era israelita, quindi resterebbe senza niente. Non aveva più papà in Moab, ricordate che è detto torna alle vostre madre, e lei dice, tu puoi salvarmi, tu puoi riscattarmi. Lei aveva posto la sua fede in Dio e vedendo questo uomo che rappresentava Dio, questo uomo pieno della bontà di Dio, diceva, tu puoi riscattarmi, tu puoi salvarmi, come uno si presenta a Cristo, con tutta umiltà, ai suoi piedi. Egli disse, risponde a lei, versetto 10, sia benedetta dall'Eterno, figlia mia. La bontà mostrata quest'ultima volta supera quella di prima, perché non sei corsa dietro a giovani, poveri o ricchi. Cioè, tu sei una donna nobile. Tu sei giovane, diciamo probabilmente bella, avresti cercato un uomo con la tua bellezza. Cioè, che giovane che cerca una bella donna. No, no, tu volevi essere riscattato, tu volevi il matrimonio. Tu sei una donna onorevole. Ora dunque, non temere, figlia mia, io farò per te tutto ciò che richiedi, perché tutta la gente della mia città conosce che sei una donna virtuosa. Ti fa pensare a un versetto della Bibbia, io farò per te tutto ciò che richiedi. A me fa pensare a tanti brani. Salmo 37, versetto 4, cosa dice? Trova il tuo diletto nell'Eterno ed egli dirà il desiderio del tuo cuore. Lei non cercava ricchezza o questo o quell'altro, lei voleva essere riscattata. Gesù dice in Giovanni, quello che chiedete al Padre nel mio nome, egli la farò. Primo Giovanni, tutto quello che chiediamo al Padre, secondo la sua volontà, egli farà, ci esaudirà. Allora lui dice, ora dunque non temere, figlia mia, io farò per te tutto ciò che richiedi, perché tutta la gente della mia città conosce che sei una donna virtuosa. Ora, è vero che io ho il diritto di riscatto, ma ce n'è uno che è parente più stretto di me. Passa qui la notte, e domani mattina, se egli farà valere il suo diritto di riscatto nei tuoi confronti, va bene. Lo faccia pure. Ma se non vorrà fare valere il suo diritto di riscatto con te, io farò valere il mio diritto di riscatto con te, come è vero che l'Eterno vive. Sta coricata fino al mattino. Così ella rimase coricata ai suoi piedi fino al mattino, ma si alzò prima che uno potesse riconoscere un altro, perché egli aveva detto, nessuno sappia che questa donna è venuta sull'aia. Cioè, chiaramente nulla era successo, ma voleva evitare perfino una situazione che poteva sembrare scorretta. Poi aggiunse, porta il mantello che hai addosso e sorreggilo. E lo sorresse, ed egli vi versò 6 misure di orzo, glielo mise sulle spalle, pesantissimo, poi esso rientrò in città. Così tornò dalla suocera che le disse, se tu figlia mia, era ancora buio, allora essa le raccontò tutto ciò che l'uomo aveva fatto per lei e aggiunse, mi ha dato anche queste 6 misure di orzo, perché mi ha detto, non devi tornare da tua suocera a mani vuote. L'uomo disse, rimani qui, figlia mia, finché tu sappia come andrà a finire la cosa, perché quest'uomo non si darà riposo finché non abbia sistemato oggi stesso la cosa. Non andare a cercare grano tu resti a casa perché oggi si metterà a fare stamattina. Ora Boaz salì alla porta della città e là si pose a sedere. Ed ecco passare colui che aveva il diritto di riscatto e di cui Boaz aveva parlato. Boaz gli disse: o tu, tal di tale, avvicinati, siediti qua. Quello si avvicinò e si mise a sedere. Boaz allora prese 10 uomini fra gli anziani della città e disse loro: sedete qui. Essi si sedettero. Questa era una cosa legale all'epoca. Poi Boaz disse a colui che aveva il diritto di riscatto: Naomi, che è tornata dal paese di Moab, ha venduto la parte di terra che apparteneva a nostro fratello Elimelech. Ho pensato di informarti e di dirti: compralo alla presenza di quelli che sono qui seduti, alla presenza degli anziani del mio popolo. Se vuoi riscattarlo, riscattalo. Se no, ma se non intendi riscattarlo, dimmelo, affinché io lo sappia, perché nessuno fuori di te ha il diritto di riscatto, e dopo di te vengo io. Quegli rispose: farò valere il mio diritto. Allora Boaz disse: il giorno che acquisterai il campo dalla mano di Naomi, tu lo acquisterai anche da Ruth, la Moabita, moglie del defunto, per far rivivere il nome del defunto nella sua eredità. Ti ricordate questa legge che se un fratello dovesse morire, il fratello di lui doveva prendere la moglie e poi i figli nati avrebbero il nome del fratello per non perdere quella linea in Israele. Colui che aveva il diritto di riscatto rispose: ah, io non posso riscattarlo per me, perché rovinerei la mia propria eredità. Riscatta tu ciò che avrei dovuto riscattare io, perché io non lo posso riscattare. Ora, questa era l'usanza dei tempi andati in Israele, in merito al diritto di riscatto e al cambio di proprietà. Uno si toglieva il sandalo e lo dava all'altro. Questo era il modo di attestare in Israele. Così chi aveva il diritto di riscatto disse a Boaz: compralo tu stesso, e si tolse il sandalo. Allora Boaz disse agli anziani e a tutto il popolo: voi oggi siete i testimoni che io ho acquistato dalle mani di Naomi tutto ciò che apparteneva a Elimelech e tutto ciò che apparteneva a Chilion e a Mahlon. Inoltre mi sono acquistato per moglie Ruth, la Moabita, moglie di Mahlon, per far rivivere il nome del defunto nella sua eredità, perché il nome del defunto non si estingua tra i suoi fratelli alla porta della sua città. Voi oggi ne siete testimoni. Allora tutto il popolo che si trovava alla porta e gli anziani risposero: ne siamo testimoni. L'Eterno renda la donna che entra in casa tua come Rachele e come Lea, le due donne che edificarono la casa di Israele. Possa tu ottenere potenza in Efafra e divenire famoso in Betlemme. Sia la tua casa come la casa di Perez, che Tamar porterì a Giuda, a motivo della discendenza che l'Eterno ti darà da questa giovane. Così Boaz prese Ruth, che divenne sua moglie. Egli entrò da lei e l'Eterno le concesse di concepire, ed ella partorì un figlio. Ogni figlio è concesso dal Signore. Allora le donne dissero a Naomi: benedetto l'Eterno, che oggi non ti ha lasciato senza un Redentore. Possa il suo nome divenire famoso in Israele, perché visto che quel figlio contava come nipote di Naomi, perché legalmente era considerato figlio di Mahlon. Ok? E quindi Naomi era la nonna, legalmente. Possa egli ristabilire la tua vita ed essere il sostegno della tua vecchiaia, perché lo ha partorito la tua nuora che ti ama e che vale per te più di 7 figli. Naomi quindi prese il bambino, se lo pose in grembo e li fece da nutrice. Le vicine gli diedero un nome e dicevano: è nato un figlio a Naomi. Lo chiamarono Obed. Egli fu il padre di Isai, padre di Davide. Ora questi sono i discendenti di Perez. Perez generò Hezron, Hezron generò Ram, Ram generò Amminadab, Amminadab generò Nashon, Nashon generò Salmon, Salmon generò Boaz, Boaz generò Obed, Obed generò Isai e Isai generò Davide. E perciò Ruth era la bisnonna di Davide. Ruth, questo moabita, pagana, che ha abbandonato il suo paganismo, si era veduta credendo nell'Eterno. E non solo è stata salvata, ma ha fatto parte della linea di Gesù Cristo. La bisnonna di Davide, e da Davide viene Gesù Cristo. Allora, tante lezioni qui. Boaz rappresenta Gesù Cristo, è un tipo. E per lui di riscattare lei era costoso per lui. Ed era costoso per Gesù di riscattare noi. Però voglio che andiate a casa pensando a Boaz nei confronti di Ruth. Lei era una ragazza che non aveva niente. Ha perso il papà, la mamma non poteva mantenerla, si è sposata, ha perso il marito, non aveva suocero che era morto. Quindi non aveva niente in quella società. E Boaz proprio è stato buono, ha protetto lei, tu resti con le mie serve, ho dato ordine ai miei servi di non molestarti, di proteggerti addirittura. E poi ha detto, lasciate grano per lei, fatele bere dall'acqua che voi attingete, e quindi ha proprio provveduto per lei, resta tutta la stagione, quindi orzo e poi frumento, qualche mese, e poi lei dice, ho visto il tuo cuore, salvami. Quando lei è andata all'aia, stava dicendo quello, ho visto il tuo cuore verso di me, che sono una donna straniera, non merito nulla, però io ti chiedo, salvami. E lui ha detto, ti salverò. Lei è andata da lui chiedendo la salvezza, e lui l'ha salvata. Gesù dice, chi viene a me? Giovanni 6. Non lo caccerò fuori. Chiunque viene a me, non lo caccerò fuori. Lei con umiltà va da Boaz chiedendo una grande cosa e ha chiesto per grazia. E Boaz ha detto, lo farò, e ha fatto subito. Gesù è così. E lui ha detto, io farò tutto quello che hai chiesto. Allora, in Giacomo impariamo che possiamo chiedere le cose sbagliate. Possiamo chiedere per vogliamo la vita più facile. Dio non risponde a quelle preghiere. Dio non esiste per darci la vita più facile. Dio esiste per benedirci. Abbiamo letto in Efesini la sua grazia, la bontà. E Dio opera per benedire, non per dare sciocchezze che rendono la vita più facile. E quindi vogliamo riconoscere per quanto Boaz era buono con Ruth. Signore, tu sei stato e sei così con noi. E quante volte noi non notiamo. Io posso immaginare Ruth, se fosse un altro, che vita pesante, ogni giorno nei campi sotto il sole, poi devo portare a sera giù fino alla città questo grano, che vita pesante, cioè potrebbe lamentarsi. E forse qualcuno di noi, nei suoi panni, vari di noi forse ci saremmo lamentati. Ma non si è lamentata, era sempre presa con l'immensità della bontà. Allora, Ruth è un esempio, un tipo di chi verrà salvato. E Boaz è un tipo di chi salverà. Cristo è così. Ha quel cuore verso chi si rivolge a lui con umiltà. Si mette ai suoi piedi e dice, fai quello che vuoi, ma tu puoi salvarmi. Io voglio salvarti. E voglio curarti. Io prego che possiamo capire un'altra cosa da ricordare. Naomi credeva che Dio avesse girato le spalle a lei. Dio non aveva girato le spalle a lei. Aveva in mente qualcosa di molto più grande. E spesso per poter benedirci, Dio deve farci passare acque profonde, ma Dio sa quello che sta facendo. Fidiamoci di Dio, fidiamoci di Dio, ed Egli ci curerà. Preghiamo. Padre, io ti ringrazio per questo libro che racconta quello che tu hai fatto tramite Boaz, che rappresenta Gesù Cristo, ma è stato un vero uomo. Nella vita di Ruth, che in un certo senso rappresenta chi si rivolge a Cristo. E ti prego che possiamo avere il cuore di Ruth, che possiamo fidarci di te, abbandonare quello in cui ci fidavamo prima, come lei ha abbandonato tutto per aggrapparsi totalmente a te, che vediamo nella sua scelta di dire il tuo Dio sarà il mio Dio. Lei parlava proprio dell'Eterno. Aiutaci ad avere vera fede, aiutaci a non cercare la vita in altre cose, nel lavoro, nella sistemazione, in questo o quell'altro, approvazione degli altri. Aiutaci a cercare la vera vita in Cristo Gesù, aggrapparci totalmente a Lui. Ruth non cercava in più modi, cercava in un modo solo, tramite Boaz, o che possiamo noi cercare solamente tramite Gesù Cristo. Questo ti prego, Padre, e ti ringrazio che come Boaz era ben pronto a raccogliere Ruth, adempiere la sua richiesta, Gesù è ben pronto a raccogliere chi si ravvede. Oh, che possiamo vedere più di Cristo e più del tuo cuore per noi, in Lui. Ti prego, grazie per questo libro di Ruth. Nel nome di Gesù Cristo ti prego. Amen.